Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Sviluppare un'app, puntata che ho registrato proprio oggi, quindi se la state ascoltando venerdì, il giorno dell'uscita, l'ho registrata questa mattina. Per quale motivo? Perché sto lavorando molto questa settimana alla mia app Explorer, che è un po' l'argomento, che sarà un po' l'argomento di questa puntata qui. Questa applicazione, come vi raccontavo nelle scorse puntate, è un'applicazione che ho iniziato quasi per gioco. Volevo creare un prodotto che servisse per sponsorizzare Astro. Quindi volevo creare una semplice app da mettere sull'App Store con alcune funzionalità utili a uno sviluppatore iOS che quindi portasse traffico in target ad Astro. In che modo portava traffico in target? Con un banner. Quindi l'app, quando si avvia, mostra un banner che dice «Scopri Astro, un tool di App Store Optimization per sviluppatori iOS». La prima versione di questa applicazione ci ho messo più o meno 4 giorni per completarla, quindi da zero l'ho creata in 4 giorni. E diciamo che ha avuto un buon successo perché quando l'ho lanciata sono stato retweetato a qualche account più grande del mio su Twitter e diciamo ho ottenuto quasi 4.000 download i primi 3 giorni, cosa completamente inaspettata perché è un'app che avevo sviluppato così. Nel tempo questa applicazione ha continuato a generare download, 10, 20, 30, 100 al giorno, quindi varia, è molto altalenante come applicazione, dipende un po' quanto la sponsorizzo su Twitter e quanto traffico riesco a portare dall'App Store, quindi va fondamentalmente a giorni. Però quello di cui mi sono reso conto è che ogni volta che postavo l'applicazione su Twitter ricevevo almeno una decina di click sul link del download. Quindi questa cosa è positiva perché significa che la gente potenzialmente è interessata all'applicazione, la cerca e comunque quando gliela mostri vuole scaricarla. E quindi ho detto, ok, forse è un progetto su cui inizialmente ho investito poco tempo e andava benissimo così, ma che adesso posso un attimo portare avanti perché questo progetto può essere veramente l'apripista per una strategia di marketing per portare gente su Astro. Il senso qual è? Il senso è se io ti faccio vedere un'applicazione che ho creato, che funziona bene, che tu usi tutti i giorni, sarai molto più propenso a dire ah ok, questo sviluppatore ha fatto anche quest'altra applicazione, acquisto anche quest'altra. E da qui ho iniziato a elaborare una strategia anche di marketing più complessa rispetto a quelle che stavo utilizzando fino adesso, ad esempio Apple Search Ads che vi ho raccontato nelle precedenti puntate non ha funzionato bene per un motivo fondamentale, ovvero che non si può filtrare il traffico per sistema operativo, quindi mi arrivavano click fondamentalmente sia da Windows che da macOS, ma soltanto per dispositivo, quindi mobile, desktop, tablet. Questa cosa ovviamente non mi serve, cioè mi porta un sacco di traffico sporco. E quindi ho detto, ok, l'obiettivo principale quale deve essere? Deve essere riuscire ad arrivare ad utenti in target, ma non in target così e così, in target perfettamente, cioè persone che hanno esattamente quell'esigenza e che tu sai che hanno esattamente quell'esigenza. E questa è diciamo un po' la cosa più complicata in assoluto, no? Perché se riusciamo a capire come arrivare davanti a dei clienti che hanno esattamente quello che hanno bisogno di quello che stiamo facendo, abbiamo fatto un grosso passo avanti nel nostro percorso, perché se troviamo un canale che funziona, a quel punto portare gente dentro sarà molto più semplice, sarà molto più immediato. E quindi l'idea qual è? L'idea è questa: sfruttare il traffico dell'App Store per far scaricare l'applicazione Explorer e poi portare le persone su Astro. In che modo? Ve l'ho raccontato già nella scorsa puntata, ma rispieghiamolo anche ora. Praticamente ho fatto in modo che queste persone, nel momento in cui le persone che scaricano l'applicazione, nel momento in cui fanno l'onboarding, hanno la possibilità di scaricare il mio libro The Perfect Keyword, che è una specie di lead magnet, no? Quindi loro inseriscono la loro email e ricevono il libro. Nel libro si parla ovviamente di Astro, si parla di tecniche su come trovare le keyword, si parla di Upsell Optimization, tutti i concetti che riportano ad Astro. Ma non solo, una volta che gli ho mandato il libro, comincia la sequenza di mail, cioè ogni giorno io gli mando una nuova email. La prima email gli presento, gli mando il libro ovviamente e mi presento, ho messo anche una mia foto e spiego quello che faccio. Nella seconda email presento Astro, ok? Poi che cosa faccio? Spiego che cos'è questo tool, spiego a chi serve, quindi sviluppatori iOS indipendenti, quindi il target è esattamente quello che ha scaricato l'app, no? Quindi ci siamo sul target. Nella terza email offro uno sconto, dico ok, occasione imperdibile, hai uno sconto del 40%, quindi uno sconto forte ma sul primo anno di sottoscrizione, quindi a me non interessa che pagano meno il primo anno, a me interessa che dal secondo anno in poi comunque ho acquisito l'utente e continuerà a pagare un tot all'anno. Dal secondo anno di scusate, il primo anno paghi il 40% in meno, dal secondo anno paghi la cifra piena, che è 99 dollari all'anno. E poi continuo con una serie di mail che gli ricorda che lo sconto sta per scadere, ok? Quindi gli metto fretta e cerco di chiudere l'acquisto, cerco di finalizzare l'acquisto. Quindi questa è la sequenza di mail. La cosa interessante è che è completamente automatizzata, cioè gli utenti scaricano l'app, quindi vanno all'App Store, scaricano l'app, inseriscono il loro indirizzo email, entrano nella sequenza. Nella sequenza ricevono lo sconto e poi possono acquistare Astro. Qui poi arriviamo al punto cruciale, quindi se l'applicazione cresce, automaticamente cresce anche Astro, perché abbiamo più utenti all'interno della newsletter, più persone ricevono lo sconto, più persone potenzialmente possono acquistare. Tutta questa configurazione a livello tecnico, come l'ho creata? L'ho creata in maniera molto semplice, utilizzando le API di MailerLite. MailerLite è un servizio di email marketing che mi sta piacendo moltissimo, che ho scoperto adesso, che non è qualcosa che utilizzavo e ovviamente, come vi dicevo nella puntata dei software, dei strumenti e dei servizi che uso per il mio business, cioè sono in costante evoluzione perché trovo sempre qualcosa di nuovo. Ecco, MailerLite è gratuito fino a 2500 invii al mese e fino a 1000 iscritti. Una cosa comodissima, veramente un servizio pulito, fatto bene, con un'interfaccia minimale, come piace a noi, veramente fatto molto molto bene. E come funziona? Semplicemente il servizio ha delle API e l'utente va inserito all'interno di un gruppo, quindi io ho creato un gruppo che si chiama Explorer. E poi tramite l'API noi possiamo inserire gli utenti all'interno di questo gruppo. Una volta che abbiamo inserito gli utenti, parte l'automazione. Quindi noi associamo un'automazione ad un gruppo e diciamo ogni volta che una persona entra in questo gruppo, fai partire una sequenza di mail. Ora, in tutto questo c'è un piccolo problema, ovvero la sicurezza. Cioè, per fare l'aggiunta dell'utente al gruppo ovviamente serve un token. Questo token da qualche parte dobbiamo passarlo quando facciamo la chiamata. E qui che cosa comporta questo? Che a livello di sicurezza qualcuno, se noi facciamo la chiamata direttamente dal nostro dispositivo, dal dispositivo dell'utente a MailerLite utilizzando il nostro token di accesso, se qualcuno inserisce un proxy è un servizio, diciamo, che spezza la comunicazione HTTPS in due parti e permette a chi sta in mezzo, quindi chi ha tirato sul proxy, di vedere la comunicazione, di vedere quello che è la comunicazione tra le due parti, qualcuno potrebbe andare a vedere e a trovare il token di accesso a MailerLite. Come si risolve questa cosa? Si risolve in due modi. Il primo è tirare su un server che ha al suo interno la chiave di accesso di MailerLite e quindi che cosa facciamo noi? Invece di chiamare direttamente MailerLite, chiamiamo un servizio che poi a sua volta chiama MailerLite. Quindi questo è il giro. Una cosa che potenzialmente sì, si poteva fare, però richiede un server, richiede funzioni o magari una funzione Lambda o una funzione Firebase che sia sempre attiva. E questo è qualcosa che non mi andava di fare perché era un processo troppo lungo. E anche perché ho scoperto che comunque, questa è una cosa molto interessante, se utilizzate Firebase. Allora, su Firebase ci sono le funzioni, no? Come su AWS avete le Lambda Function, su Firebase ci sono delle funzioni normalissime che voi potete invocare per fare qualcosa su Firebase. Le funzioni sono dei pezzi di codice che hanno degli endpoint che potete richiamare e quindi praticamente, che ne so, passando dei dati ad un endpoint HTTPS, voi andate a scrivere delle informazioni su un database. Questa è la spiegazione semplice di una funzione Firebase. Firebase l'abbiamo già citato diverse volte e ha dei servizi gratuiti come Google Analytics e Google Crashlytics che sono molto utili quando andiamo a sviluppare un'applicazione per avere dei dati su come gli utenti stanno utilizzando la nostra applicazione. Quando vogliamo utilizzare le funzioni però la cosa cambia perché dobbiamo attivare un piano a pagamento e dobbiamo mettere la carta di credito. Questo che cosa significa? Significa che potenzialmente se la nostra funzione è esposta pubblicamente e qualcuno la attacca, quindi qualcuno cerca di farci un attacco, ma un attacco semplicissimo, ad esempio metto mentre true, quindi while true, fai questa chiamata API milioni e milioni di volte. E a quel punto che cosa succederà? Succederà che la nostra funzione Lambda, la nostra funzione Firebase, scusate, ero rimasto su AWS, la nostra funzione Firebase continuerà a girare all'infinito e noi pagheremo per il tempo in cui la funzione ha girato. Quindi se qualcuno ci vuole attaccare, questo è un modo perfetto per farci spendere migliaia di dollari, ad esempio. E la cosa interessante che ho scoperto è che Firebase non integra la possibilità di mettere un limite di spesa. Quindi se qualcuno vi attacca e vi vuole fare spendere migliaia e migliaia di dollari su Firebase, può farlo fondamentalmente, se voi non mettete delle protezioni, se voi non mettete tutta una serie di accorgimenti che evitano questa cosa. Allora, io sono d'accordo con voi che direte ok, però è ovvio che poi vai a mettere delle protezioni. Sì, è ovvio, ma fino a un certo punto. Per quale motivo fino a un certo punto? Perché siamo impegnati, perché andiamo di fretta, perché non abbiamo una vita per fare il rilascio di un prodotto. Cioè, da sviluppatori indipendenti, quello che dobbiamo fare è sviluppare in fretta, rilasciare e guadagnarci, no? E mentre gli hacker non ragionano così, loro hanno tutto il tempo per studiare l'infrastruttura, vedere quali sono i punti deboli ed eventualmente sfruttarli. Cioè se un concorrente, se un competitor vuole veramente farvi male, non andrei sull'App Store o a scrivere recensioni fake, ma semplicemente andrei a individuare gli endpoint che utilizzate e vi farei arrivare una bolletta di Firebase. Una volta ho capito che utilizzate Firebase di migliaia di dollari. E questa cosa è una cosa che secondo me è altamente fattibile. Cioè, quindi utilizzare questi servizi, sì, è figo, bello, tutto quello che volete, però presenta anche dei rischi. Quindi, tornando alla nostra applicazione, come ho fatto a evitare questa cosa? Ho utilizzato l'SSL binning, come vi spiegavo prima. Cioè, bindiamo il certificato del sito internet che offre l'API con un certificato interno all'applicazione. Quindi diciamo, se quando chiamo questo sito internet, questo endpoint, quindi immaginate https://api.mailerlite.com, se quando chiamo questo endpoint il certificato dall'altra parte non è esattamente il certificato che hai scritto a codice, non procedere con la chiamata, blocca tutto. Perché? Perché c'è qualcosa di strano. Quindi l'SSL pinning funziona così, è una tecnica semplicissima che si integra in pochissimo tempo, vi lascio anche un link utilissimo e vi spiego come farlo in descrizione, e questa cosa ci salva un po' perché ci permette di evitare di avere un backend e di evitare che gli utenti possano sniffare il nostro traffico. Il rovescio della medaglia qual è? Il rovescio della medaglia è se l'endpoint cambia certificato, l'applicazione non funziona più in produzione, che è quello che è successo l'altro giorno. Praticamente un endpoint di Apple ha smesso di ha cambiato il certificato, e ovviamente io non posso sapere se il certificato cambia o non cambia. Posso immaginarmelo, ma non posso saperlo al 100%, perché immaginate che anche se il certificato scade il giorno X, ok? A livello sistemistico il certificato non è che si cambia il giorno in cui scade, si cambia magari 6 mesi prima, 3 mesi prima, e quindi nel momento in cui scade dovete essere veloci voi a fare un aggiornamento e aggiornare il certificato con quello nuovo. Quindi questo, diciamo, è il rovescio della medaglia di questa soluzione. Per tornare ad Explorer, quindi abbiamo detto applicazione riceve traffico organico dall'App Store. All'interno dell'onboarding abbiamo una newsletter, la possibilità di iscriversi a una newsletter con un lead magnet. L'utente inserisce l'indirizzo email, riceve il lead magnet, inizia una sequenza di email con un buono sconto di un anno per l'acquisto di Astro, con tutta una serie di mail che gli ricorda che lo sconto sta per scadere. Quindi questa è la sequenza. Come facciamo a scalare questa cosa qui? E qui si arriva alla fase 2 di questa strategia, che consiste in questo. In pratica io sto lavorando sull'applicazione, su Explorer, per aggiungere nuove funzionalità. Queste funzionalità permetteranno di mettere un acquisto, una tantum più alto e una subscription più alta nell'applicazione. L'applicazione avrà la possibilità di tracciare tutte le recensioni su tutti gli store di Apple, poi tracciare il ranking in tutte le categorie del mondo, quindi tool per sviluppatori, salute, qualsiasi categoria, sport, qualsiasi categoria. Voi avete un'applicazione, potete tracciare come sta andando la vostra applicazione in tutti i paesi del mondo. Una funzione che hanno soltanto tool di App Store Optimization con costi elevati. Invece la mia applicazione lo farà con una subscription molto contenuta. Poi, terza cosa, le keyword, cioè quello che ho fatto su Astro, che c'è la possibilità di tracciare il ranking delle proprie keyword, potrà essere fatto anche con Explorer. Quindi l'utente avrà la possibilità di aggiungere delle parole chiave. Queste parole chiave saranno per, ovviamente, divise per paese, e l'applicazione ogni giorno andrà ad aggiornare il ranking mostrando su un grafico l'andamento, quindi quanto l'utente è migliorato, non è migliorato, è sceso, è salito per una singola parola chiave. Una funzione comodissima. Nel nuovo aggiornamento che cosa ci sarà? Ci saranno tutte queste cose e il ranking sarà gratuito ma per un solo stato. Quindi significa che se l'utente vuole vedere tutti i paesi, l'applicazione li scaricherà, quindi l'utente vedrà la lista di tutti i paesi, ma se vuole vedere quali sono questi paesi e in che posizione si trova in questi paesi, dovrà pagare. Quindi un incentivo in più per attivare una subscription. Per quanto riguarda le keyword, ci saranno soltanto 3 keyword disponibili per l'utente, gratuite, altrimenti poi bisognerà pagare. Quindi farò in modo che più funzionalità, più valore sia effettivamente percepito dall'utente che vuole poi acquistare una sottoscrizione. Perché il problema di questa app qual è? Il problema fondamentale è che ci sono tantissime cose utilissime che gli utenti stanno utilizzando, e però non avendo bisogno di altre funzionalità non pagano. Quindi da quando l'ho rilasciato ho avuto soltanto 2 conversioni, e questa cosa non va bene. Devo alzare il conversion rate. E come fai? Mostri il paywall, lo mostri di continuo, quindi ogni funzionalità figa dell'app, ogni cosa che comunque l'utente dice ah ok questa cosa la vorrei, deve essere dietro un paywall, altrimenti le persone non ti pagano. Quindi l'obiettivo è far crescere questa applicazione per poi di conseguenza far crescere anche Astro, quindi portare traffico su Astro. Ma per far crescere questa applicazione, se io ho già un'entrata da questa applicazione, sarà molto più semplice far acquistare anche Astro alle persone che hanno acquistato Explorer, una subscription per Explorer. Per quale motivo? Perché è stato studiato, ne parlavamo con Salvatore De Angelis, che è venuto anche ospite qui sul podcast, ne parlavamo su WhatsApp, che se un utente fa anche una microtransazione sulla vostra applicazione, una volta che ha pagato qualcosa sulla vostra applicazione, a quel punto sarà più portato a spendere. Per quale motivo? Perché se conosce già il vostro prodotto e gli avete già dato del valore, è molto più semplice che acquisti di nuovo. È molto semplice questo. Ma le entrate di Explorer hanno uno scopo. Lo scopo quale sarà? Lo scopo sarà riutilizzare queste entrate per finanziare le pubblicità su Apple Search Ads, che permetteranno di ottenere altri download. Quindi il giro qual è? La persona arriva su Apple Search Ads, quindi vede la pubblicità della mia applicazione, scarica l'app, trova Astro, decide se acquistare Explorer o meno, e se acquista io quei soldi li riutilizzo per altra pubblicità e ricomincio il giro. In questo modo creo fondamentalmente del traffico verso Astro. Apple Search Ads lo sto utilizzando adesso ed è un argomento molto interessante che per noi sviluppatori che sviluppiamo soltanto su iOS è veramente una cosa eccezionale, perché è il traffico secondo me più pulito che ci sia. Probabilmente se non fossi arrivato dall'esperienza di Google Ads, Apple Search Ads mi sarebbe sembrato ok, carino, però cioè finisce lì. Invece avendo visto, avendo avuto un paragone con la soluzione di Google, che secondo me è scandalosa, Apple Search Ads è tutta un'altra cosa, funziona molto meglio e il traffico, per quello che devo fare io, è super in target, quindi so che sono sviluppatori, utilizzando le keyword giuste so che riesco a beccare degli sviluppatori, so che stanno cercando determinate cose, quindi riesco ad avere tutta una serie di informazioni che con Google Ads non posso avere. E per quanto sto osservando, il costo per installazione non è male, perché fino adesso sto avendo un cost per acquisition di circa 40 centesimi e fare un'installazione con 40 centesimi è veramente ottimo. Questa cosa, considerate che su Google Ads un click vi arriva a costare anche un euro. Quindi la persona clicca, magari dopo 3 secondi chiude la pagina e voi avete buttato un euro. Invece qui abbiamo un costo di acquisizione di ben 40 centesimi, che è veramente ottimo. Quindi la persona ha scaricato l'app. La persona ha scaricato l'app, quindi che cosa significa? Significa che vedrà l'onboarding, significa che potrà scaricare il libro, significa che potrà entrare nella newsletter, significa che riceverà lo sconto, significa tante cose, no? Quindi facciamo conto, 2 euro abbiamo 5 possibilità di portarci a casa un risultato più grande che è l'acquisto di Astro. Ovviamente ho tutti i calcoli teorici, è difficile riuscire a capire esattamente questa cosa, il tasso di conversione, queste cose le andrò ad affinare piano piano, però diciamo un 40 centesimi per installazione non è male, quindi con 2 euro più o meno ho fatto 5 installazioni, guardavo prima, e non è male. Ora il problema in tutto questo è come scalarla questa cosa. Si scala in questo modo, il progetto è questo. Allora, adesso rilascio la nuova versione di Explorer. Nuova versione di Explorer con subscription più alta e pagamento una tantum più alto. Quindi le persone che acquisteranno finanzieranno la pubblicità su Apple Search Ads. Questa pubblicità sarà fatta in vari paesi, su determinate keyword che ho selezionato. Ovviamente più keyword avete, più è facile ottenere visualizzazioni, ma se aggiungete delle keyword che non sono perfettamente in target, come esattamente succede su Google, che succede? Succede che avete del traffico sporco, vi si abbassa il conversion rate e quindi non pagate più 40 centesimi per un'installazione, ma pagate molto di più. Il traffico organico insieme a quello che arriva da Apple Search Ads farà aumentare sia i download che le recensioni, che i ratings. Questo fa sì che l'applicazione scali delle posizioni in organico su alcune parole chiave nella classifica dell'App Store. Quindi cosa succede? Sì, sale sulle classifiche di categoria, quindi nel mio caso Developers Tools, quindi si sale sulle classifiche e si ottiene più download dalle classifiche. E allo stesso tempo si sale sulle keyword e si ottengono più download dalle keywords. È importante capire che facendo Apple Search Ads è veramente difficile che voi riusciate ad ottenere, fate conto, spendo 100 in pubblicità, dall'applicazione ne ricavo 200. Veramente tosta, è complicata una cosa del genere. Però si può ottenere un risultato diverso, cioè fatto 100 quello che investiamo in pubblicità si può ricavare un 70. Manca un delta di 30, no? Del 30%. Questo 30% noi come lo recuperiamo? Lo recuperiamo in organico, perché se riceviamo più download da Apple Search Ads, ovviamente anche le keywords che utilizziamo salgono. E di conseguenza la nostra applicazione riceve più download in organico. Quindi riassumendo, è molto difficile riuscire a coprire le spese al 100%, quindi spendete 100 e ottenete 100 di guadagni su Apple Search Ads, però Apple Search Ads vi mette in condizione di fare tutta una serie di azioni che aumentano il ranking delle vostre keyword, quindi comunque è uno strumento molto utile. E nel mio caso, che sto cercando anche di promuovere un software per macOS che costa molto di più, a quel punto se io becco una persona in target con 40 centesimi, a quel punto, cioè se ho speso 40 centesimi e quella persona poi ne spende 100 su Astro, il gioco comincia a valere la candela, a differenza di Google Ads in cui magari spendi 20, 30, 40 euro e ti arrivano persone che stanno su Windows. Quindi secondo me questa può essere una buona strategia. Ovviamente va affinata, va migliorata, va capito meglio come scalarla e va studiato Apple Search Ads, perché anche Apple Search Ads si può scalare ovviamente. E però facendo tutti questi accorgimenti e migliorie, secondo me questa strategia potrebbe funzionare ed è quello su cui mi sto concentrando adesso. Quindi i prossimi step quali saranno? Rilascio di Explorer, che voglio provare a fare questo weekend. Infatti su Twitter ho anche scritto un tweet, sto facendo una specie di maratona e in cui sto postando costantemente gli aggiornamenti e gli sviluppi dell'applicazione fino ad arrivare al rilascio. Farò oggi, quindi venerdì, sabato e domenica, sperando di arrivare domenica con l'applicazione finita. Ci sono veramente tantissime cose da fare. Devo rifare il paywall perché non mi convince. Devo aggiungere la funzionalità delle keyword perché ho, creato una user experience che secondo me è fichissima. Praticamente ve la racconto in breve. Sulla parte di aggiunta delle keyword ho pensato, ok, come faccio ad aggiungere le keyword? È classico, mettete una lista con tutte le keyword, con l'elenco delle keyword che le persone hanno aggiunto, ma per aggiungere una keyword come potete fare? Le soluzioni più semplici è mettete un tasto più, a quel punto aprite un'altra schermata, mettete un campo field in cui le persone possono inserire le keyword e poi fate done. Cioè oggettivamente come user experience, come interfaccia utente, questa a me non piaceva, però è quello che fanno in molti. Cioè immaginate le app promemoria, no? Che cosa fanno? Quando vai ad aggiungere un promemoria vi fanno fare questo passaggio qua, più vi fanno inserire tutte le informazioni, fatto, e aggiungete il promemoria alla lista principale. Qui per questa applicazione ho utilizzato un approccio completamente diverso e secondo me è molto più figo. In pratica, per aggiungere le keyword avrete una schermata stile chat. Quindi immaginate WhatsApp o Telegram con un campo di scrittura e voi in quel campo potete andare ad inserire le keyword separate da una virgola per aggiungere più keyword simultaneamente. Premete invio come per mandare un messaggio e le keyword vengono aggiunte alla lista delle keyword. Quindi, secondo me, un'interfaccia super semplice, super intuitiva, che utilizzata in questo modo, secondo me non è per niente scontata. Poi se vi fa piacere, scaricate l'app, la provate, volete darmi dei feedback, scrivetemi pure, mi fa piacere confrontarmi con voi. Quindi diciamo questi sono un po' gli aggiornamenti dell'applicazione, quello che sto facendo, le strategie di marketing che voglio utilizzare, e speriamo che portino dei risultati. Comunque il traffico su Astro comincia un pochino a crescere, comincia a smuoversi qualcosa, non tanto quanto vorrei, però serve costanza, serve che siamo lì tutti i giorni a postare, far vedere, creare, mostrare. Purtroppo la comunicazione e il marketing sono tutto. Possiamo anche avere un'applicazione mediocre, ma se la sappiamo vendere, sappiamo come venderla e come arrivare ai nostri clienti, riusciremo comunque ad avere successo. Non serve essere dei mostri, dei sviluppatori eccezionali, serve essere dei bravi imprenditori, che è una cosa diversa. Però piano piano, un passetto alla volta, impareremo anche ad essere dei bravi imprenditori, e che è quello che sto cercando di fare io in questo momento. Ok, anche per questa puntata è tutto. Io vi rimando al post su Twitter con gli aggiornamenti sulla maratona che sto facendo in questi 3 giorni, quindi se volete venire a dare un'occhiata basta che andate sul mio profilo e lo pinno in alto, così potete vederlo e potete seguire gli aggiornamenti. Se volete commentare qualcosa e volete farvi una chiacchierata, ci sentiamo lì. Come al solito potete supportare il progetto, questo podcast, lasciando una recensione su Apple Podcast oppure ricondividendo le puntate sui vostri social network, e noi come al solito ci risentiamo prossima settimana, sempre venerdì alle 2. Ciao!